Buon pomeriggio, sabato 3 agosto, siamo in diretta pure oggi con Radio Cooperativa, con Spazio Scenico, la voce insieme a voi anche in questo sabato di agosto, Giorgio. Oggi avremo con noi due ospiti in diretta telefonica, apriamo la puntata insieme ad una grande artista, fuori dagli schemi tradizionali, straordinaria persona che ho avuto il piacere di rivedere sabato scorso a Padova, drammaturga, attrice, regista, formatrice e fondatrice della compagnia Fratelli della Via, nota per i loro spettacoli colti, ironici, pungenti, giocando in modo abile e intelligente con le parole che le sono valsi diversi premi e riconoscimenti durante il suo percorso artistico, dal premio Scenario al premio Istrio fino al premio Mariangela Melato. A Padova ha portato in scena The Dusis, Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi, insieme alla danzatrice Silvia Gribaudi. Produzione e Associazione Culturale Zebra, coproduzione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, La Corte Ospitale, spettacolo di cui vi parleremo oggi con la nostra ospite che sarà con noi in diretta telefonica e che ha debuttato il 5 maggio scorso al Teatro Duse di Asolo all'interno della rassegna che ne sarà del Teatro Dopo di Medie e Echidna Cultura. E le dichiarazioni delle due interprete riguardo questo spettacolo dicono: le convenzioni si rompono, si aggiustano, si rompono di nuovo, lo sappiamo, ma vogliamo uscire da questo moto perpetuo dove l'ossessione di essere originali limita la creatività. In fondo preoccuparsi di essere nuovo è una cosa vecchia. Non siamo Duse, non siamo Duncan, ma siamo solo due copioni originali però. The Dusis vuole essere un'opera intorno alla meraviglia della stranezza. Siamo convinte che le nostre stupefacenti antenate avrebbero apprezzato questa sfacciataggine, visto che si sono continuamente schierate contro il status quo anche quando era classico e mitico. Tra i lavori anche più recenti di Marta Dalla Via ricordiamo che è stata regista in Stai Zitta, lo spettacolo che si ispira al saggio Stai Zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più di Michela Murgia, e sul palco sono le artiste Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque, per dare vita ad uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di generi passi spesso proprio dal linguaggio. Alle 18.30 sarà in quindi oggi 3 agosto alle 18.30 Marta Dalla Via sarà in scena insieme al fratello Diego alle colline del Pigrotto a Marostica con Nulla è più invisibile, un'indagine sul tema della memoria e su quali rapporti esistono tra l'atto da ricordare e la responsabilità di agire e cambiare. E nella seconda parte vi parleremo dell'ottava edizione di Bipopular, festival organizzato da Stivalaccio Teatro. Questo festival sarà in scena dal 20 agosto al 1 settembre, festival di teatro popolare che dal 2017 anima gli angoli più suggestivi del centro storico di Vicenza, esplorando l'eccezione di popolare come modalità artistica fruibile e stratificata che permette a un ampio spettro di pubblico di goderne appieno senza scadere nell'intrattenimento. Avremo con noi in diretta telefonica Federico Corona, direttore artistico della compagnia Stivalaccio Teatro e della Fondazione Teatro Civico di Schio e dal 2017 all'amministrazione della Fondazione di Partecipazione Riviera Milanese. Federico Corona appunto ci illustrerà questa ottava edizione di Bipopular, Festival di Stivalaccio Teatro. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo questa puntata di sabato 3 agosto di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questi hanno gli Extra con Monumenti Immaginari, Extra che sono usciti da qualche mese con un nuovo straordinario album, con la grande voce di Giulio Casale, che pure la nostra ospite in diretta telefonica con noi ha lavorato. Un graditissimo ritorno dopo un bel po' di tempo a Spazio Scenico, Marta Dalla Via, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, ciao Giorgio, ciao a tutti.
Allora, intanto grazie per essere con noi. Marta Dalla Via è una drammaturga, attrice, regista, fondatrice insieme a Diego Dalla Via e Roberto Di Fresco della compagnia Fratelli Dalla Via, sono insomma artisti molto noti, il pubblico li conosce. Tanti premi e riconoscimenti nel suo percorso artistico, dal premio Scenario al premio Istrio fino al premio Mariangela Melato con lo spettacolo Drammatica Elementare. È un artista controcorrente, originale nei suoi lavori, con un uso colto ironico del linguaggio, è un artista anche molto legato alle sue radici, tante appunto le collaborazioni, come dicevamo, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Natalino Balasso, questi per citarne alcuni, per Giorgio Di Freddi, È regista nello spettacolo Stai zitta con Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque in scena. Tra i suoi ultimi progetti, Le parole non sanno quello che dicono, Sbam, Yes, We Cake e appunto The Dusis, Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi, portato in scena insieme a Silvia Gribaudi, che ha debuttato ad Asolo il 5 maggio scorso al Teatro Duse all'interno della rassegna Che ne sarà del teatro dopo di me di Echidna Cultura, mentre oggi 3 agosto, fra poco alle 18.30, sarà ad Opera Estate Festival alla Collina del Pigrotto di Marostica con Nulla è più invisibile. Allora, Marta, nei giorni scorsi, prima al Teatro Duse di Asolo e poi di recente a Padova, al Teatro San Clemente è andata in scena appunto The Dusis, Eleonora Duse, Isabella Duncan e noi, che hai composto insieme a Silvia Gribaudi, nato anche per il centenario della morte di Eleonora Duse, e tra questo incontro tra due artiste di teatro e danza che mi pare, insomma, abbiate una visione anche molto simile alle artiste di cui portate in scena. Il titolo anche qui è un gioco di parole, come tu ami da sempre fare nel tuo lavoro.
Beh sì, diciamo che il titolo si rifà a, diciamo, la parola Dusi è inglese, così ha un pochino di varianti su che cosa significhi, però uno dei significati che viene dato è collegato a Eleonora Duse, nel senso, quando lei andò in America in tournée, gli americani la trovavano così straordinaria che inventarono una per lei, nel senso che la chiamavano Dusi perché pronunciavano male la scritta Duse, ma poi Dusi è diventato un aggettivo, è diventato un modo per dire che una cosa è veramente fuori dall'ordinario, eccezionale. Quindi noi abbiamo usato questo titolo mettendolo al plurale, come se fossimo le Dusis, quindi un po' che fa un po', diciamo, da richiamo per quello che è poi l'essenza dello spettacolo, cioè noi lì ci presentiamo come due fan di Eleonora Duse e di Isadora Duncan, quindi come se noi fossimo una specie di fan club che si chiama così, ecco. Quindi per partire da lì, partiamo dal titolo.
Infatti essere originali e rivoluzionari non per volontà, non per volontà appunto di andare per forza controcorrente, come sottolineava anche Giorgio Gaber, che è puro conformismo, ma esserlo perché veramente ci si crede, ed è anche questo un aspetto che vi lega, giusto?
Sì, sì, è proprio una cosa che riguarda anche la natura, un po' la poetica che uno ha, quindi prima tu dicevi che io e Silvia possiamo avere dei punti di contatto, diciamo, anche se con la giusta proporzione, con le rivoluzioni che loro hanno fatto all'interno della danza e del teatro. Però poi abbiamo anche un punto di contatto tra me e lei, che è dato dal fatto che sia io che Silvia giochiamo molto su toni ironici, quindi anche tutto lo spettacolo non è commemorativo, non è che vuole dipingere queste due eroine artistiche come due miti, anche perché ci sono già tanti spettacoli, come dicevi tu giustamente prima, c'è il centenario di Eleonora Duse, ce ne sono molti che parlano delle loro biografie e delle loro imprese artistiche. Noi, più che fare questo, nello spettacolo abbiamo soprattutto cercato di vedere qual è il rapporto che abbiamo noi con questo spirito, direi, di fare le cose, di fare il lavoro, di fare l'arte, ecco.
Infatti appunto stiamo parlando di due artiste di fama internazionale, appunto tu avete colto l'occasione anche appunto per sottolineare come si era divi allora e divi oggi, infatti appunto che si traduce anche in fanatismo essere divi oggi. Vediamo anche ad esempio nelle elezioni americane che si svolgeranno come si stanno accalappiando i vari artisti di vario genere per portare voti tra loro, ed è una cosa terribile questa. Sapere sì, che un divo possa spostare dei voti.
È così. Sposta anche i social, lo fanno, quindi ormai la battaglia si è spostata su altri termini che non sono poi contenuti, ecco. Bisogna un po' dirlo. Noi qui, sì, loro sono state, Eleonora Duse viene chiamata la divina, e comunque nonostante tutto, la fama, i viaggi, sono state persone che hanno avuto anche sempre tutta la vita delle difficoltà economiche, per esempio. Quindi uno si crede poi magari che hanno fatto una vita facile, invece hanno avuto entrambe una vita molto molto dura, sia per questioni personali e affettive che per questioni legate poi al lavoro.
Tra l'altro non so se stai seguendo anche le Olimpiadi, visto che appunto si parla appunto di essere divi, di essere sempre vincenti, è arrivata con una bellissima lezione umana e sportiva da una ragazza giovanissima che è arrivata quarta, aveva sfiorato il podio e nonostante tutto questo lei era felicissima, però ad esempio l'intervistatrice la trovava una cosa totalmente strana.
Non so tanto, seguendo le Olimpiadi però questo fatto lo conosco, ne ho un po' letto, ma sì, infatti questa cosa qui diciamo accomuna un po' il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, perché la competitività è molto molto alta. Però è anche vero che l'arte è sempre soggetta a interpretazione, no? Mentre invece se perdi per un centesimo è un po' una cosa oggettiva e vedi anche la piccolezza della differenza tra essere o non essere sul podio, cioè c'è tutta una cultura dello sforzo. Nello spettacolo io dico spesso, lo ripeto più volte, che Leonora Duse è stata una persona che ha studiato tantissimo il teatro, cioè ha continuato ad allenarsi, ha continuato ad esercitarsi anche quando era in cima al tetto del mondo. Perché invece c'è un po' anche questa leggenda che sia una che, capito, si è svegliata la mattina col talento e poi è stato tutto pronto.
Anche perché all'epoca era più difficile ancora di oggi, quindi.
Sì, ha proprio, no, invece molto, ha cercato sempre di andare un po' più in là, di superarsi, ecco.
E in questo lavoro mi è sembrato tu abbia anche colto l'occasione per fare anche un tuo punto di vista sul lavoro del teatro. Ad esempio ho trovato anche una leggera critica nei confronti di chi punta sempre sui grandi nomi piuttosto che sui giovani, anche l'uso del viola mi sembra...
Ma lì sai perché comunque ci rifacciamo anche allo spirito di contraddizione che avevano sia Danka che Dusen, perché Leonora era una che non si truccava, Isadora ha buttato via le scarpette con le punte, non ha più, cioè che adesso capito non fa effetto vedere un danzatore a piedi nudi, ma quando l'ha fatto lei era un atto molto forte di protesta, di cambiamento. Quindi abbiamo messo del viola, non si truccavano. E poi certo, io ho pensato, visto che il gioco è anche basato sul fatto se io fossi Eleonora Duse, cosa farei, cosa avrei fatto. Perché diciamo che al suo tempo lei non ha potuto fare tante cose, perché comunque stiamo parlando della fine dell'Ottocento, stiamo parlando di una donna in Italia, quindi già una condizione più difficile rispetto a quello che potrebbe succedere a me oggi, che però non ho il suo peso. Però esatto, la critica diciamo che secondo me non è neanche tanto leggera, è un po' presa da Eleonora Duse, perché comunque Eleonora Duse già non voleva fare Goldoni, io dico nello spettacolo smettiamo di fare Goldoni. Già lei aveva detto è troppo âgé, facciamo qualcosa di contemporaneo, e aveva molto insistito per fare Ibsen, che era un suo contemporaneo, era vivente. Quindi lei e tutto sommato ad oggi devo dire che la sua lotta è andata perduta, perché noi stiamo facendo ancora tantissimo Goldoni, ancora tantissimo repertorio, e ancora siamo invece legati a questo tipo di teatro ottocentesco fatto appunto nei teatri all'italiana, dove c'è un nome televisivo che ti richiama e un titolo, ecco, e un titolo magari di un autore morto e sepolto. Quindi sì, io approfitto per dire questa cosa, ma che io direi comunque, la potrei dire anche in un altro spettacolo, ma in questo la dico proprio perché se io fossi lei, cioè se lei fosse qua, probabilmente non direbbe queste stesse cose, ma direbbe delle cose nei dintorni, ecco, di questo. Non si farebbe andare bene le cose come stanno.
E tra i vari aspetti rivoluzionari che lei ha portato, sicuramente nel teatro, anche proprio la presenza scenica, nello stare in scena, anche l'improvvisazione è stata una sua idea, giusto?
Sì, diciamo che le due cose innovative che loro hanno fatto, ora noi sono talmente dentro al nostro modo di vedere il teatro e la danza, per cui magari ci facciamo meno caso, come dicevo prima, le punte, va bene, adesso è normale che i danzatori abbiano degli abiti che ne so, normali e siano anche con dei fisici non conformi a fare danza. E quindi come diciamo anche la stessa cosa può riguardare Eleonora Duse, nel senso che il suo modo di recitare era unico. Adesso tutti abbiamo provato a seguire Stanislavski, Strasberg, poi si sono ispirati a lei per creare questi metodi di recitazione che fossero basati sull'istinto soprattutto. Quindi tanto sulle emozioni vere che lei provava, su quelle famose reviviscenze, quindi provava a rivivere quello che gli era successo e usare questa energia emotiva in scena. tutto questo era basato sì sul fatto che lei cambiava sempre, quindi improvvisava, sul fatto che comunque si basava sul suo istinto, ma nonostante questo di lato c'era sempre un grandissimo studio, un grandissimo approfondimento. Infatti sono dei copioni di lei che comunque faceva praticamente la capocomica, quindi la regista, e sono pieni di note, di sottolineature, di come bisogna fare, di come bisogna cambiare.
E in questo lavoro sia tu che Silvia avete cercato anche di fondere teatro e danza insieme, infatti tu ti sei avvicinato un po' verso la danza, lei
sì,
verso la narrazione.
Sì, abbiamo cercato di scambiarci dove possibile, perché ovviamente sono anni e anni di lavoro e invece noi abbiamo provato per dei mesi, però cercando di venirci incontro, quindi Silvia recita e io diciamo che mi muovo, lei parla, io mi muovo e proviamo a stare insieme in alcuni dei quadri di questo spettacolo. E Isadora Duncan e Eleonora Duse si sono conosciute veramente, ma non hanno mai fatto una cosa artistica insieme. Erano, diciamo, c'era un rapporto di stima e poi di amicizia. Quindi anche quello abbiamo provato a tenere, come se fosse comunque un senso ultimo, anche il fatto che non è che dovevamo per forza fare tutto, tutte e due insieme, ma anche ognuna al suo pezzo, poi recito, poi le fa un solo, però ogni tanto ritrovarci nel nome, diciamo, di uno stare insieme che ha a che fare con la stima, ecco.
Che poi sfocia una specie di liberazione, mi pare, alla fine.
Beh sì, direi di sì, perché comunque alla fine anche in questo spettacolo un po' facciamo questa cosa, liberarci dagli orpelli come hanno fatto i nostri esempi, quindi via le scarpette, via il bustino, basta trucco, l'abbiamo, come noi lo facciamo come nello spettacolo, nel senso che partiamo vestite di tutto punto e poi ci togliamo via indumenti, oggetti e rimaniamo con niente, ecco, ed è comunque teatro.
Infatti tutti i grandi geni in qualsiasi campo sono quelli che sono andati contro le regole alla fine.
Sì.
Altra persona rivoluzionaria è stata sicuramente Michela Murgia, tu hai lavorato come regista in Stai Zitta, lo spettacolo che si ispira al suo saggio, Stai Zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più di Michela Murgia. Sul palco le artiste sono Antonella Questa, che è stata anche in diretta con noi per raccontarci questo lavoro, Valentina Melis e Teresa Cinque. Proprio Antonella Questa ha detto su di te: Marta Dalla Via è arrivata nei miei pensieri quando Teresa ha suggerito la necessità di avere una regia. Erano anni che io e Marta ci guardavamo da lontano, espressione che racconta la stima reciproca e desiderio di trovare un progetto comune sul quale lavorare. Allora ti vorrei chiedere com'è stata questa esperienza.
Beh, è stata una bellissima esperienza, inaspettatamente, perché io all'inizio ero abbastanza restia, perché molto semplicemente perché il testo di partenza di Michela Murgia è un saggio ed è abbastanza difficile pensare di farne del teatro, capito? Quindi creare una dinamica, perché il testo teatrale è un'altra cosa, sia rispetto al romanzo, sia rispetto al saggio, sia rispetto alla poesia, ci vuole una drammaturgia diversa, quindi ero abbastanza spaventata, poi non conoscevo le altre due attrici. Però invece dopo, quando abbiamo cominciato, letto il libro è pieno di frasi, un discorso diretto, quindi in verità ha una dinamica pur essendo un saggio, e ho lavorato con loro cercando di fare in modo che loro stesse scrivessero quello che sentivano per il loro personaggio, cioè il personaggio cucito su loro tre, cioè ognuna ha portato un'istanza che le interessava. E poi alla fine secondo me è venuto un buon spettacolo. Nel frattempo è mancata Michela e si è scatenato, diciamo, anche un desiderio di vedere questo spettacolo, di stare in queste parole da parte di un foltissimo gruppo di fan, appunto, di persone che seguivano Michela e i suoi pensieri. Quindi questo spettacolo qui ad oggi è sicuramente lo spettacolo di cui ho fatto la regia che ha avuto più successo in assoluto.
La sta raccogliendo sold out ovunque, infatti.
Ha fatto sold out dappertutto e in più io in 20 anni di teatro non ho mai visto una partecipazione del genere, data proprio anche da una necessità, sai, come di essere insieme in una specie di, passamelo, funerale festoso, per cui la queste persone si ritrovano in queste parole e vogliono esserci, vogliono tifare, vogliono dire noi ci siamo. Quindi è anche ha portato a teatro delle persone che normalmente non ci vanno, sono persone che seguivano Michela, che seguono Michela, che leggono i suoi libri, quindi anche un pubblico un po' diverso. È stato molto bello per me, perché non me l'aspettavo questo, quindi diciamo che sono partita un pochino guardinga e invece poi sono stata anch'io travolta.
Quindi anche lavorare come regista per lavori di altre persone è un aspetto che insomma che a te piace?
Ma guarda, sì, a me non dispiace, non ho tantissima esperienza, però per esempio quando ho fatto regia a Balasso per Ruzzante, oppure con visto che l'avevi citato prima, con Giulio Casale, cioè anche lì, anche in quei casi il testo non era mio, perché in un caso appunto Ruzzante, in un caso Notti Bianche, però sono tutte persone che cioè mi piace invece cercare di capire come posso fare un vestito, visto che la stoffa non l'ho scelta io, il modello non tanto, però devo fare in modo che stia proprio bene addosso a queste persone che invece volevano fare questo, non certo. So come dire, ed è una cosa divertente per me, perché è un altro tipo di lavoro dove io comunque ho più responsabilità per quanto riguarda l'esito finale e il coordinamento generale, ma ne ho molte meno sui contenuti perché non li ho scelti e in più non vado in scena, quindi poi purtroppo per fortuna comunque lo spettacolo lo fanno gli attori. E quindi da un certo punto di vista è anche bello perché il mio lavoro finisce e va avanti da solo.
Ok, e fra poco alle 18.30 sarai ad Opera Estate Festival, sì. Alle 18.30 con il tuo fratello Diego, che saluto, visto che è da un po' che non vedo. Nulla è più invisibile, è un'indagine sul tema delle memorie e su quali rapporti esistono tra l'atto del ricordare e la responsabilità di agire e cambiare. Voi dite, vorremmo chiederci senza pregiudizi quanto le celebrazioni, gli anniversari, le commemorazioni possano esserci utili, chiederci quali rapporti esistano tra l'atto del ricordare e la responsabilità di agire e cambiare, come si ricorda qualcosa che non si è mai vissuto. Innanzitutto mi pare che avete scelto un luogo apposito.
Allora, non l'abbiamo, devo dire, non l'abbiamo scelto noi, è okay. Una collaborazione tra il festival insomma, e Opera Estate, ed è proprio un luogo perfetto per quello che dobbiamo. Oggi noi leggeremo dei materiali di studio, perché questo spettacolo vedrà la luce più in là, diciamo, okay. Nella sua forma completa. Però esatto, noi ci interroghiamo sul monumento e siamo in questo posto molto particolare che è la collina di Pigrotto. Pigrotto è un monumento fatto per ricordare l'artista Elena Xhausa, che è un fumettista, che aveva inventato questo personaggio. Pigrotto difatti è un cane con sei zampe, tipo bassotto. E quindi noi siamo in questo posto che è un luogo di memoria, che è un luogo che però è stato voluto per essere non un luogo triste, di funebre, dove bisogna battersi il petto e cospargersi il capo di cenere, ma dove si può stare insieme e si può fare qualcosa. Quindi il luogo già di suo racconta quello che poi noi raccontiamo con le parole. Cioè, visto che adesso è molto caldo l'argomento di queste statue che vengono tirate giù, tirate su, come racconto la storia se quello che ho esaltato fino a ieri viene fuori che è il peggio schiavista, faccio per dire, no? Quindi ci facciamo una serie di domande su, alcuni sono dei monumenti reali, cioè parliamo proprio di fatti reali che riguardano certi monumenti, però in realtà anche su questa cosa di cos'è il ricordo, cos'è la memoria, perché ha molto a che vedere con la narrazione, anche la storia, la memoria, perché io ho un ragazzino che non ha mai saputo, non era qua nel 2001 l'11 settembre, io gli devo raccontare qualcosa, no? Poi non la farò mai rivivere in quel modo, quindi è utile o non è utile? Non lo so, la domanda è aperta.
Tra l'altro mi hai fatto pensare al tema della memoria, visto che ieri era anche l'anniversario della strage di Bologna, quindi sì. Penso che a mio avviso ricordare il passato dovrebbe essere fondamentale, come si dice, anche per il futuro, spesso male si cade nella retorica, come avviene tante volte nel primo maggio, anche purtroppo mm-hmm. nel 25 aprile, visto che sono anche due giorni più importanti. Tutto questo è anche circondato da disinformazione, da tentativi di riscrivere la storia che diciamo, questo governo sta facendo una sua bandiera, quindi sì, forse l'informazione è quella vera, sarebbe la cosa più utile per ricordare.
Certo, e dopo, ma sì, adesso qua bisogna capire se io sono ad esempio in Ucraina, sta succedendo questo tantissimo, buttano giù, poi dopo arriva un altro potente, arriva un altro potere e appunto vuole riscrivere e rimettere i suoi eroi sul piedistallo. Okay. Allora si fa anche fatica a capire, come faccio a capire qual è, dov'è la verità dei fatti.
Certo. Diciamo.
Però secondo me è molto interessante, ti dico solo una curiosità, tanto non la diciamo nello spettacolo, però secondo me è emblematica, c'è questa statua divisiva, come si dice, perché questo è un benefattore della città di Bristol adesso, ma non sono proprio sicura, però diciamo la città anglosassone, è un benefattore, ha fatto arricchire la città. Però è anche uno che invece si è occupato di schiavismo e sono morte tantissime persone che in mare perché nelle traversate. Quindi teniamo o non teniamo questo monumento? Eh sì, perché ha fatto del bene, eh no, perché ha fatto del male. Allora teniamolo, ma scriviamo sotto che ha fatto del bene ma anche del male, non so, una cosa del genere.
Okay.
E alla fine una soluzione divertente che poi non è stata messa in pratica, l'ha proposta l'artista Banksy, è presente,
sì,
quello che fa?
Sì.
Lui dice facciamo la statua con anche della gente sempre in statua che la sta tirando giù, cioè quindi il monumento è un monumento di gente che tira giù il monumento.
Beh, è bello infatti
per mettere come insieme questa contraddizione.
Esatto.
Ecco.
Ok Marta, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi e buona fortuna per stasera e ci vediamo in scena prima o poi.
Grazie mille Giorgio, grazie a tutti quanti e tutte quante, buon pomeriggio,
buon lavoro, grazie.
Ciao.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E sumiamo Eric Camus e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di Bipopular 2024, un'importante rassegna che arriva all'ottava edizione e quest'anno si espande in due settimane dal 20 agosto al 1 settembre 2024. Si svolgerà a Tiene, a Schio e vede la direzione artistica di Stivalaccio Teatro e a parlarcene abbiamo con noi in diretta telefonica Federico Corona. Buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio Giorgio a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Federico Corona è direttore artistico della compagnia Stivalaccio Teatro della Fondazione Teatro Civico di Schio, dal 2017 consigliere di amministrazione della Fondazione di Partecipazione Riviera Milanese. Allora, Federico, visto che i tuoi colleghi di Stivalaccio li conosciamo già da anni, ma per te è la prima volta che ti abbiamo i nostri microfoni, ti vorrei chiedere se ci sveli qualcosa del tuo percorso artistico, perché tu sei figlio, tra l'altro figlio d'arte, di una famiglia di commedianti di teatro. Diciamo che fin da giovanissimo hai iniziato a lavorare come direzione artistica per Arte Vene, hai lavorato per Opera Estate, hai lavorato a Roma, tra l'altro vincendo anche un premio come tra i migliori giovani talenti del Nord-Est. Quindi svelici un po' come arrivi alla direzione artistica e a Stivalaccio Teatro.
Ma innanzitutto appunto sono figlio d'arte, nel senso che provengo da una delle più antiche famiglie di commedianti, quindi tutto nasce proprio da lì, dalla commedia dell'arte. Famiglia appunto che poi negli anni Ottanta si è trasferita in Veneto, a Bassano del Grappa, e lì si è fermata perché appunto per tutto il Novecento e nei secoli prima i miei avi giravano, no? Era una famiglia d'arte girovaga.
Okay.
Quindi il teatro l'ho sempre respirato fin da bambino, racconto sempre che mia mamma mi allattava, mi appoggiava in un baule e poi entrava in scena. È una passione che direi ho atavica e il teatro è il mio habitat naturale. Ho scelto però di non frequentarlo da artista, cioè di non stare sulle scene, ma mi è sempre piaciuto il lavoro che c'è prima, durante e dopo, dietro le quinte, quindi il lavoro di programmazione, organizzazione, di produzione, Dopo appunto alcune esperienze, all'inizio a Bassano del Grappa per Estate Festival, poi ad Arteven, ho deciso di, come dire, accettare la sfida di andare a lavorare per una allora insomma, giovane e semisconosciuta compagnia, e insieme a Michele Mori, Marco Zoppello, Sara Levi, Anna De Franceschi siamo riusciti a far crescere questa utopia, questa idea di teatro popolare che affonda le radici, anche questa, nella commedia dell'arte per riproporla a un pubblico contemporaneo. Finora insomma
i risultati hanno dato notevoli
ragione. Esatto. Quindi c'è stato secondo me un bel incontro tra una parte diciamo più di visione organizzativa e di distribuzione di produzione e una parte di visione artistica che hanno portato i miei quattro colleghi che con me curano la direzione artistica del festival e della compagnia.
E del tuo lavoro, diciamo che tra l'altro è un lavoro decisamente complicato, ho avuto modo di confrontarmi con diversi tuoi colleghi direttori artistici, e diciamo che sì, è un lavoro complicato anche perché quando si organizza una stagione teatrale, un festival, si deve fare in modo che la qualità artistica venga poi anche corrisposta dalla presenza del pubblico. E spesso appunto non è facile mettere insieme le due cose, tanto che una delle critiche che vengono poste sempre a voi direttori è di cercare a volte il nome noto e meno l'attore, il giovane attore. Quindi la tua idea di teatro...
Io penso che debba esserci sempre un compromesso tra la voglia, la pulsione dell'operatore, del direttore artistico di sperimentare e di, come dire, alzare l'asticella della difficoltà di visione dello spettatore o di stimola la curiosità dello spettatore e la programmazione di testi, attori, artisti, attrici noti al grande pubblico che però, come dire, si propongono nel mercato con dei progetti che possono essere in qualche modo innovativi. Questo soprattutto in un teatro comunale come ad esempio può essere l'esempio di Schio dove in questo momento ho la direzione artistica con Stefania Dal Cucco, proprio perché ci sono dei contesti adatti a qualsiasi cosa, quindi sono dei contesti, come dire, più vocati al contemporaneo, alla sperimentazione, e lì magari c'è anche un pubblico un po' più di addetti ai lavori che riesce in qualche modo ad apprezzare, a decifrare lo stimolo che questi artisti stanno ricercando nelle proprie forme d'arte. Ci sono contesti invece più legati appunto a una fruizione popolare, quindi dove il pubblico è generico, è misto, dove, come dire, si può sperimentare, ma bisogna farlo con un occhio anche alla partecipazione, e quindi è un equilibrio che si deve tenere, che si può tenere. La programmazione, la scelta di un cartellone ovviamente è il risultato di tante componenti che sono economiche, di spazio, quindi di opportunità, di gusto. Bisogna far stare insieme tutte queste componenti e cercare di proporre il risultato migliore per quel contesto, per quel pubblico, per la storicità di quel progetto.
Ma per te è più emozionante su una rassegna, su un festival, l'organizzazione o poi viverlo poi?
Sono due emozioni diverse. Ovviamente nel momento in cui, come dire, il bambino nasce, no? si crea quel miracolo che poi è l'incontro tra lo spettatore e l'artista. Sicuramente c'è una grande emozione perché hai un ritorno diretto di tutto il lavoro fatto prima. Il lavoro fatto prima che è altrettanto emozionante, stimolante, proprio perché ti dà la possibilità di immaginare quello che poi tu andrai a portare, come dire, in quel luogo, in quello spazio, per quel pubblico, per quella comunità. Quindi a me piace molto il lavoro di programmazione quindi il lavoro e di produzione, quindi il lavoro che si fa prima, però poi tutto non avrebbe senso se non si è lì in quel momento, in quel qui e ora che poi è il teatro.
Certo, ma c'è tanta differenza tra lavorare per una compagnia e produrre un festival?
Sì, c'è differenza, il lavoro di una compagnia di giro come siamo noi, il Valaccio Teatro gestisce dei progetti nel territorio, alcune stagioni teatrali, alcuni festival, però di base è senz'altro una compagnia di giro. Essere una compagnia di giro fa in modo di avere rapporti a livello nazionale con molti enti grandi, piccoli, con molte realtà, anche a livello internazionale ultimamente, e appunto però come dire, nel momento in cui sei dappertutto non sei da nessuna parte. Cosa voglio dire? Che la compagnia di giro spesso nel territorio invece da dove proviene fa fatica ad essere riconosciuta, ad essere vista. Proprio per questo abbiamo deciso 8 anni fa di proporre al Comune di Vicenza un festival in cui far dialogare l'espressione, l'idea artistica di Stivalaccio attraverso le proprie produzioni e produzioni di altre con la città di Vicenza. Il festival negli anni è cresciuto molto e ci sta dando molte soddisfazioni, ed è proprio questa idea di teatro, cioè quella che Stivalaccio magari porta a Parigi, a Roma, in Puglia o in Piemonte durante il periodo invernale, che qui viene, come dire, esplicata alla comunità di Vicenza e con la quale c'è uno scambio diretto e molto, molto paritario, anche nel senso che volentieri il pubblico poi si ferma, ci critica gli spettacoli, ci dice appunto cosa gli è piaciuto, cosa no, cosa vorrebbe vedere, ed è il nostro modo per avere delle radici in città, perché appunto gli altri 11 mesi dell'anno siamo sempre fuori, e la cosa ci piace molto, siamo sempre in tournée, okay. Però appunto torniamo a casa, torniamo all'ovile.
Allora, visto che ce l'hai citato, Be Popular, che quest'anno va dal 20 agosto al 1 settembre, se ci vuoi fare una breve descrizione del programma.
Sì, Be Popular quest'anno raddoppia, nel senso che da una settimana passiamo a 2 settimane, o meglio 10 giorni. Abbiamo cercato di selezionare alcuni tra i più interessanti artisti del panorama popolare, e quindi lavorando proprio sul popolare, che è un tipo di teatro che lavora sulla stratificazione dei contenuti. Vengono i bambini e si divertono, viene il critico intellettuale a livello nazionale e coglie magari altre cose, ma riesce a cogliere l'importanza e il lavoro che c'è dietro. Apriremo con un evento straordinario, imperdibile, a pochissime date in Italia, è un mimo clown francese, è stato il protagonista di alcuni dei più storici e apprezzati spettacoli del Cirque du Soleil, si chiama Julien Cotreau, e con Imagine Toi il 20 di agosto alle 21:15 aprirà il festival a Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, uno spettacolo che ha girato il mondo, ha fatto divertire grandi e piccini in tutto il pianeta. Senza parole, questo mimo riesce ad evocare emozioni, e quindi in un'ora e un quarto di spettacolo si ride, si piange, ci si emoziona, ci si commuove, ci si diverte. È veramente, secondo me, uno degli spettacoli imperdibili di questa stagione. Poi abbiamo deciso di utilizzare 2 spazi quest'anno, Palazzo Tiene, che è una delle sedi museali del Comune di Vicenza in centro storico, Palazzo Tiene è un bellissimo cortile interno che si affaccia proprio a Corso Palladio, e all'interno di questo cortile ci sarà un luogo di spettacolo e un piccolo palco in cui organizzeremo concerti gratuiti all'ora dell'aperitivo e presentazioni di libri e incontri. E ci sarà uno spazio festival con un piccolo bar, la possibilità di passare del tempo di qualità tutte le sere dalle 18 in poi. Il primo appuntamento che si tiene proprio a Palazzo Tiene è con uno dei più grandi attori, divulgatori, affabulatori italiani, che è Roberto Mercadini, con uno spettacolo su Shakespeare, La più strana delle meraviglie, il 21 agosto alle 21:15. Dopodiché abbiamo deciso di invitare una compagnia milanese pluripremiata la sera dopo, cioè il 22 agosto, dopodiché Stasera mi butto, uno spettacolo che che gioca sull'improvvisazione, sul rapporto col pubblico, in maniera, come dire, molto diretta, a volte abbastanza, senza giri di parole, ed è sicuramente uno degli spettacoli, sarà uno degli spettacoli rivelazione di quest'anno. Dal 23 agosto, una due giorni a tema stivalaccio per gli affezionati nostri spettatori, ha debuttato a luglio al Festival Palla al Centro di Pescara una delle due nuove produzioni di quest'anno, La Mandragola, con una compagnia di giovani attori capitanati da Pierdomenico Simone, con la regia di Michele Mori, questo a Palazzo d'Aschio alle ore 19.15. Dopo tre ore, quindi alle 21.15, a Palazzo Thiene, va in scena Strighe Maledette, una coproduzione con Opera Estate Festival, con la regia di Marco Zoppello, anche questa è una produzione nuova di zecca targata Stivalaccio Teatro, che appunto indaga il tema della caccia alle streghe nel Medioevo. Lo spettacolo, come dire, sta già girando mezza Italia, è uno spettacolo al femminile con quattro attrici bravissime che in scena, oltre a recitare, cantano, suonano, danzano, improvvisano, giocando sempre come nel nostro stile con i dialetti, con i vari linguaggi scenici, sarà anche l'occasione per presentare prima dello spettacolo un libro che abbiamo appena edito con una casa editrice, Brenta Piave, di Cittadella, sui due spettacoli di Streghe e di Buffoni, un libro scritto da Marco Zoppello, regista di Stivalaccio Teatro, dei due spettacoli, Streghe Maledette e Buffoni all'Inferno, che indagano appunto entrambi, è un dittico che indaga il tema degli emarginati da un punto di vista maschile nel Medioevo e Rinascimento, quindi col tema dei buffoni.
È diventato anche un bravissimo scrittore, ho letto c'è a Venezia, devo dire atto che...
Marco ha una buona penna e anche altre qualità, devo dire che ho letto ovviamente il testo in anteprima, testo che è stato coordinato, scritto con la collaborazione di Mary Salvatore, è molto molto interessante, anche perché oltre appunto a degli approfondimenti di Marco sugli spettacoli e appunto su proprio la genesi, la nascita degli spettacoli, ci sono diversi approfondimenti di colleghi, collaboratori, direttori artistici, insomma, però non voglio
certo
dire di più perché
il
libro verrà presentato il 23 agosto, esatto, a Vicenza, e sarà appunto l'occasione per parlare un po' anche di come Stivalaccio intende il teatro e come Stivalaccio intende portare avanti questo studio, questa ricerca sul teatro popolare che va avanti ormai da molti anni. Sabato 24, anche qui giornata piena, perché come spettacoli abbiamo Otello Pop Tragedy, che è un monologo, ci sarà un attore solo in scena, Carlo Decio, un attore giovane ma bravissimo, con la regia di un maestro del teatro popolare della commedia dell'arte, che è Mario Gonzalez, che interpreterà tutti i personaggi di Otello in una sorta di grande affabulazione sull'opera di Shakespeare. La sera invece Buffoni all'Inferno, quindi si chiude questo dittico, in scena Michele Mori, Matteo Cremon e Stefano Rota, daranno vita appunto a questo spettacolo che ormai è un cult, ha debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza ormai tre anni fa e ha girato mezza Italia. Domenica sarà una giornata, domenica 25, dedicata alla musica, quindi avremo Teatro Necessario con Attacchi di Swing, uno spettacolo di improvvisazione musicale circense, un concerto che si fa col pubblico a Palazzo d'Aschio, e la sera, un grande evento, abbiamo avuto la fortuna di riuscire a portare l'Orchestra Multietnica di Arezzo, una delle orchestre più importanti a livello nazionale, che opera proprio con artisti, musicisti di tutto il mondo, immigrati, emigranti in Italia. Quindi mescolando sonorità di diversi paesi, mescolando culture di diversi paesi, riusciranno a farci volare sulle note della loro musica. Lunedì noi faremo una pausa, lunedì 26, per riprendere il 27 con un'altra proposta internazionale, una compagnia spagnola. Alberto Castrillo è uno dei più stimati attori in Spagna, si occupa anche lui di teatro popolare, commedia dell'arte, e porterà con la sua compagnia Il Gatto Negro uno spettacolo su Shakespeare, ma io direi sul teatro, sul ruolo dell'attore e a confronto col proprio personaggio, ser o no ser, alle 21.15 sempre al cortile di Palazzo Siene. Ci sarà poi Letizia Vallaguerra, che è uno spettacolo di un duo di attori bravissimi, Agnese e Tiziano, che stanno da qualche anno avendo un buon successo in tutta Italia. È uno spettacolo anche questo che mescola parole, musica e recitazione, e con grande maestria racconta la storia di tre donne nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. Si passa poi giovedì 29 agosto alle 21.15 e qui abbiamo un grande protagonista della scena teatrale italiana degli ultimi anni, arriva Ascanio Celestini con direi una pietra miliare del suo repertorio, porta Radio Clandestina, che è uno spettacolo storico nel repertorio di Ascanio, che ha vinto un sacco di premi e che appunto ci piace ospitare proprio per quello che questo spettacolo rappresenta, non solo una narrazione di teatro civile che racconta l'eccidio delle fosse ardeatine, ma proprio uno dei primi e dei più stimati esempi di teatro di narrazione italiano. Venerdì 30 agosto doppio appuntamento, e questa volta, come dire, abbiamo deciso di accorpare due spettacoli che rivisitano il mito in chiave popolare. Alle 19.15 al Palazzo d'Aschio ci sarà Daria Paoletta, una bravissima attrice pugliese che rivisiterà il mito di Amore e Psiche, un monologo anche questo a tratti divertente, a tratti commovente, con un'attrice di livello straordinario. La sera al cortile di Palazzo Tiene invece I Sacchi di Sabbia, con la regia di Massimiliano Civica, metteranno in scena Andromaca, sempre nel loro stile surreale, irriverente, ironico, e quindi appunto ci sarà da divertirsi in entrambi i momenti, a riscoprire il mito classico attraverso le lenti di questi artisti che hanno fatto della risata e dello sghignazzo la loro bandiera. Si chiude con un amico, Andrea Kemmerle, di Teatro Guascone, una compagnia toscana storica che proprio, come dire, della comicità toscana, toscanaccia, ha fatto il proprio gusto, e con Urge, uno spettacolo sulle parole, partendo da alcune canzoni italiane, canzoni d'autore italiane, ci racconterà come le parole possono cambiare il proprio senso nel mondo, cambiare la propria accezione attraverso le lenti della contemporaneità che di volta in volta stiamo vivendo. Ma non è finita qui, appunto Urge è l'ultimo spettacolo, ma per tutti i giorni ci saranno dalle 18 in poi concerti, jazz con performance di clownerie, concerti classici e swing all'orario dell'aperitivo, e quindi dalle 18 in poi, come dicevo prima, Palazzo Tiene si trasforma davvero in un posto in cui passare del tempo di qualità parlando di teatro. Ci saranno, oltre alla presentazione del libro di Marco, altre tre presentazioni di libri di tre grandi esperti di teatro. Si parte con Maddalena Giovannelli, che presenta il suo libro su Aristofane, per poi appunto presentare il libro di Francesca Saturnino sulla non scuola di Marco Martinelli, neo direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, e per chiudere con un romanzo di Fernando Marchiori, certo. L'ultimo giorno, l'ultimo sabato, quindi il 30 di agosto. Oltre a questo, l'attività di formazione laboratoriale, Stivalaccio organizza ormai da 8 anni, quindi dalla prima edizione di Be Popular, un laboratorio sulla commedia dell'arte e l'arte del buffone, quest'anno incentrato appunto sulla figura del buffone, un laboratorio a cui parteciperanno 20 giovani attori provenienti da tutta Italia, e che inizierà il 19 di agosto e andrà avanti fino al 1 settembre con due restituzioni, una domenica 25 e la finale il 1 di settembre, con delle grandi parate per il centro storico di Vicenza. Altro laboratorio in programma è quello di scrittura critica con il critico e esperto di teatro Andrea Pokosnic, direttore di Teatro e Critica, uno dei web magazine più importanti di critica teatrale in Italia, che appunto affiancherà dei giovani critici in erba che vedranno gli spettacoli e poi restituiranno al pubblico, agli spettatori, degli scritti, delle critiche sugli spettacoli del festival.
Ok, Federico, siamo ormai addirittura d'arrivo, io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, è stato un piacere conoscerti. Allora ricordo, dal 20 agosto al 1 settembre 2024, Bipopula, su www.stivalaccioteatro.it trovate le informazioni che Federico Corona ci ha appena illustrato, e davvero grazie di cuore e ci vediamo al festival.
Grazie, vi aspettiamo a Vicenza.
Buon lavoro.
A lei.
E noi ormai siamo addirittura d'arrivo e ringrazio Federico Corona che è appena stato in diretta telefonica con noi, ringrazio Marta Della Via che alle 18.30 sarà a Manostica per Opera Estate Festival, ringrazio voi l'ascolto per essere stati con noi anche questo sabato di agosto e io vi saluto con Terra che Trema di Maria Reveran. Grazie di cuore a tutti, buon pomeriggio.